Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'acqua e i 140 anni del canale Villoresi saranno il centro della nostra puntata, un'opera inaugurata nel 1884 che ha contribuito a cambiare l'agricoltura milanese incrementandone la produttività. Oggi è un esempio di archeologia industriale che mantiene il paesaggio, che aiuta a mitigare il cambiamento climatico e che è fondamentale per il turismo locale, ma non solo. Approfondiremo il ruolo dell'acqua e delle sue infrastrutture nell'agroecologia e le ritroveremo anche nella letteratura lombarda che ha raccontato il paesaggio naturale agricolo modellato grazie alle opere per l'irrigazione. Ci sono voluti 13 anni dal 1877 per collegare il fiume Ticino all'Adda, da Somma Lombarda in provincia di Varese a Cassano d'Adda nella città metropolitana di Milano, passando per la Brianza milanese. Già nel 1884 una parte del canale Villoresi era però attivo. Per questo si celebra nel 2024 il 140° anniversario di quest'opera. Un'infrastruttura che ha cambiato l'agricoltura milanese grazie all'incremento della coltivazione di cereali, riso e mais, di ortaggi e di foraggi per gli allevamenti, soprattutto bovini. Un'opera che ha quindi cambiato il paesaggio, direttamente dove scorre l'acqua e indirettamente con le nuove produzioni intensive, ma anche per i numerosi canali secondari che raggiungono praticamente ogni campo. Si tratta di un sistema irriguo molto fitto ed esteso, di cui fanno parte anche i navigli, come ha raccontato al nostro Beppe Viganò la direttrice del consorzio Villoresi, Valeria Chinaglia.
Il Villoresi si occupa della gestione di una rete importantissima, 4.300 chilometri, perché oltre ai canali principali che sono costituiti dal sistema dei navigli Grande, Pavese e Bereguardo e Naviglio Martesana, nonché canale Villoresi, c'è tutta una rete minore derivata che fa sì che questa rete si estenda dalla provincia di Varese fino alla provincia di Pavia e quindi fino al Po per 4.300 chilometri.
Che opere state facendo per venire incontro al cambiamento climatico?
Noi abbiamo imparato molto dalla siccità del 2022 perché l'acqua disponibile era la metà esattamente di quello che utilizziamo in una stagione irrigua e abbiamo dovuto in quell'occasione spostare grandi massi d'acqua dal canale Villoresi al Naviglio Grande e questo ha consentito di ridurre i danni provocati all'agricoltura da questa siccità, di contenerli, ma ci ha dimostrato che il sistema è sicuramente molto inefficiente, si perde molta acqua, ci vogliono molti giorni per rimettere inefficienza dei canali asciutti, aridi per le elevate temperature, quindi il consorzio si è dato da fare, si è autofinanziato due progetti importanti, uno che riguarda i navigli e che serve a adeguare le tratte critiche dove l'irrigazione è critica con delle traverse completamente abbattibili, utilizzabili e compatibili con l'ambiente e il paesaggio perché abbiamo degli esempi anche sul canale Cavour, quindi su altri canali storici e abbiamo messo a punto un progetto molto importante sul canale Villoresi che chiamiamo di manutenzione evolutiva perché rifacciamo le sponde e il fondo, introduciamo anche qui delle traverse per irrigare meglio, ma soprattutto risparmiamo acqua da trasferire al Naviglio Martesana che essendo alimentato dal lago di Como soggetto a frequenti carenze idriche ha più bisogno di acqua da quello che è invece il serbatoio del canale Villoresi che è il lago maggiore che ha un serbatoio molto più capiente, un accumulo molto più importante.
Ho notato due cose, uno che questi lavori credo nel periodo della fine del Covid fino all'inizio del 22 l'impermeabilizzazione e poi non vorrei dire una stupidaggine ma gran parte dell'acqua del Naviglio Martesana arriva dal Villoresi.
Una parte, una piccola parte per la verità del canale Villoresi, ma sufficiente ad affrontare le carenze idriche del Martesana. È vero che abbiamo fatto un intervento importante da 20 milioni dall'inizio, qui da Pamperduto fino a Monza, sul canale Villoresi, e adesso ci manca quest'ultimo tratto che una volta che sarà riqualificato consentirà anche di realizzare a Foce Adda, dove c'è un salto altimetrico importante, una centrale idroelettrica e quindi aumentare la produzione di energia pulita.
sono cambiati i meccanismi di erogazione in funzione della siccità, per esempio nel 22. Gli agricoltori invece attualmente chiedono più o meno acqua?
Anche qui la siccità del 22 ha fatto in modo che gli agricoltori cambiassero alcune colture che qui sono diffuse come il riso e il mais con colture meno idroesigenti, quindi che richiedono meno acqua, come l'orzo, come i cereali invernali. Ma la cosa importante che va detta a mio avviso è questa, che dal 2022 anche le stagioni irrigue, anche i cicli fenologici, cioè di crescita delle culture, sono cambiati. Quest'anno, per esempio, che sembra un anno tranquillo, con abbondanza di acqua, abbiamo invece avuto un problema, perché la troppa abbondanza ha ritardato le semine, che di solito avvengono tra aprile e maggio, le ha spostate fino a giugno, quindi il ciclo di maturazione dei raccolti si è protratto, le alte temperature di luglio e di agosto hanno fatto sì che le riserve idriche del Lago Maggiore, del Lago di Como, si riducessero, e quindi in realtà a fine agosto, in un momento che normalmente dovrebbe segnare la fine delle culture, noi abbiamo avuto una piccola carenza idrica che abbiamo affrontato grazie a interventi che stiamo facendo. Quindi non sta solo cambiando la quantità d'acqua, ma anche i periodi in cui cade quest'acqua, cambiando completamente il ciclo delle culture e anche la necessità di irrigazione. Quindi è necessaria grande flessibilità e grande capacità di risparmiare l'acqua e di trattenerla quando c'è, perché diversamente non riusciremo a conservare questo patrimonio importante che ci ha restituito l'ingegner Villoresi con l'opera di Pan Perduto e del canale Villoresi.
A Somma Lombardo, dove inizia il canale Villoresi, c'è la diga del Pan Perduto. La valle del Ticino inizia infatti a essere più alta rispetto alla zona di Magenta e Abbiategrasso. In questo punto del fiume, dove iniziano anche il Naviglio Grande, il canale industriale che alimenta la centrale termoelettrica di Turbigo, natura e ingegno dell'uomo si fondono, creando un paesaggio diventato anche meta turistica. Sentiamo al microfono di Beppe Viganò, l'architetta paesaggista Gioia Gibelli.
È anche una dimostrazione fantastica di come una volta gli ingegneri riuscivano a fare dei progetti infrastrutturali dedicandosi anche al paesaggio, perché questo risultato, questo paesaggio che è magico, è il risultato di una trasformazione importantissima di questo luogo ad opera dell'ingegner Villoresi.
Il bello si dice che è soggettivo, però oggettivamente luoghi come questi è difficile considerarli non belli.
Ci sono dei luoghi che sono belli per tutti e che prescindono da quella che è la moda dell'estetica. E in genere i luoghi che sono connotati dalla natura, probabilmente perché è una questione di bellezza ancestrale, normalmente quei luoghi piacciono a tutti, a parte quelle persone che la natura gli fa paura, ma se no normalmente sono sempre i luoghi che piacciono a tutti.
Il valore economico, per esempio, del reticolo d'acqua, e lei, se non ho capito male, sta dicendo adesso ci sono le bombe d'acqua, spendiamo decine di milioni per fare le vasche di laminazione. Mi sembra di aver capito che già ce le abbiamo.
Praticamente noi abbiamo un reticolo idrico maggiore e minore, talmente esteso, talmente complesso, che è in grado di raccogliere in un luogo una bomba d'acqua e distribuirlo rapidamente in luoghi anche molto lontani, quindi riducendo in maniera molto significativa ciò che è l'impatto che arriva in un luogo solo.
Quindi mi sembra di capire, è come se ci fossero già delle vasche di laminazioni de facto.
Sì, abbiamo delle vasche di laminazioni lineari. Il problema dove nasce? Dove questo reticolo, che come ho detto è estremamente esteso ed era tutto interconnesso, è stato interrotto. Infatti dove succedono normalmente i danni più grossi è dove il reticolo è stato interrotto, perché nasce questo reticolo come un reticolo irriguo dove l'agricoltura non c'è più, è stato pensato che la rete non servisse più, quindi è stata interrotta, oppure dove si sono costruite le città e le acque sono state sotterrate e molto spesso sono state proprio deviate oppure sono state tolte, chiuse insomma.
Frequentando paesi che in particolare la Francia, mi sono accorto che all'interno di tantissimi paesi, tantissime comunità, anche dei villaggi, c'è un reticolo di canali, canalini, rogge. Effettivamente non mi sembrava di capire che potessero servire a granché al giorno d'oggi, e ho notato che quelli li hanno conservati.
non servono solo essere viste, perché in realtà l'acqua che va sottoterra rimane un'acqua che comunque si rovina. Ne immagini che questi canali, una cosa che non è stata detta, sono molto importanti per riossigenare l'acqua, per anche purificarla. Se hanno della vegetazione, la vegetazione ha una capacità di purificazione dell'acqua che è fondamentale. Quindi se vogliamo conservare l'acqua dolce, che è sempre meno nella nostra pianura padana, ma nella terra, nel pianeta, assorbimento climatico c'è, quindi abbiamo siccità prolungate, abbiamo le bombe d'acqua, quindi abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio del ciclo idrologico. Quindi non è tanto il fatto di dire portiamo l'acqua dove non c'è piuttosto che smaltiamola, dobbiamo ritrovare un equilibrio, perché altrimenti non ce la faremo a gestire tutto questo rincorrendo le emergenze continuativamente.
Quanto è stato importante il canale Vilorese e quanto è importante che quest'opera rimanga efficiente anche per rispondere a cambiamenti climatici che modificano l'agricoltura, ce lo spiega il professor Roberto Zucchetti, economista del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi.
Perché ha un ruolo importante nella irrigazione della zona secca a nord di Milano. Se la sua capacità degrada nel tempo, perché non ci sono questi lavori di manutenzione ma anche di rafforzamento, una parte di questa superficie viene abbandonata. Viene abbandonata la coltivazione di questa superficie, perché gli agricoltori, se non c'è la sicurezza che la irrigazione durerà tutto l'anno, non rischiano la semina per vedersi bruciare il raccolto. Se si abbandona una parte della superficie coltivata, abbiamo una serie di fenomeni negativi che tutti conosciamo. Basta che andiamo nelle periferie delle nostre città, vediamo che se un campo non è più coltivato cominciano a crescere degli alberi, cominciano a crescere degli arbusti, si riempie di rifiuti, si riempie di personaggi che fanno cose che sarebbe meglio non fare. Diventa un problema ambientale, un rischio per gli incendi, diventa un problema sociale. Quindi paradossalmente la produzione agricola che si conserva non è la cosa più importante. Ci sono zone in Lombardia dove si coltiva con grande più facilità. È proprio la tutela del territorio vicino alle case, vicino alle grandi zone abitate. Quindi è un problema sociale e ambientale il vero vantaggio che ne otteniamo.
Perché bisogna allargarlo addirittura in una parte questo canale?
Perché in questo modo portiamo l'acqua che viene dal Lago Maggiore, viene quindi catturata tramite il Villoresi, fino a poter alimentare la Martesana, che viene alimentata invece dall'acqua che viene dal Lago di Como. Il Lago di Como è un bacino che soffre di più la siccità, perché non ha il monte dei grandi ghiacciai. Questo vuol dire che ciò che viene alimentato dalla Martesana, che è una zona importante dal punto di vista agricolo, ha dei rischi di mancanza d'acqua in situazioni di forte siccità. In questo modo si ottiene un migliore equilibrio della irrigazione lombarda, soprattutto a est di Milano. Quindi Villoresi fornisce una zona che non è mai stata la sua zona di vocazione, ma va a colmare un deficit di acqua che le recenti fasi di siccità hanno mostrato essere problematico.
Una zona che tutto sommato è più agricola.
Certamente, quindi qui si va a fare proprio un'azione a favore di un'agricoltura importante e soprattutto nella parte un po' più a nord è un'agricoltura anche di pregio, dove ci sono coltivazioni orticole. Questo quindi è molto importante.
Quali sono i vantaggi di quest'opera per il territorio? Per esempio, mi viene in mente l'aspetto climatico.
Se noi manteniamo attiva l'agricoltura su questi territori sono in grado di assorbire acqua che scende, trova la barriera impermeabile che noi sappiamo esserci sotto i nostri piedi, e quindi quest'acqua poi riaffiora a valle con i fontanili, per cui questa irrigazione serve, anche se non sembra, a mantenere ricca l'irrigazione della parte irrigua, della parte diciamo a sud di Milano. Quindi abbiamo un vantaggio sia a nord che a sud. Se invece questi terreni vengono abbandonati dal punto di vista della produzione agricola, difendere il non consumo di suolo diventa molto difficile.
Consorzio Villoresi ha in corso una serie di progetti di investimento per la manutenzione e l'ammodernamento del canale, come abbiamo sentito dalla direttrice Valeria Chinaglia. Ancora il professor Zucchetti di Università Bocconi ci racconta il loro valore.
Noi abbiamo fatto una stima che serve a quantificare i vantaggi nell'ottica di un'analisi costi-benefici, quindi un'analisi che misura solo ciò che è misurabile. Molti aspetti che sono positivi, come quelli che abbiamo appena raccontati, non è facile misurarli e quindi noi non li abbiamo misurati. Però diciamo che pagati tutti i costi di costruzione e di gestione, sono 54 milioni in valore attuale, in soldi di oggi, i benefici che si ottengono. Questi 45 vanno all'agricoltura e 70 vanno alla collettività. Quindi innanzitutto sono i benefici per la collettività, conservazione del territorio, 46 milioni, l'infiltrazione in falda, 13 milioni e maggiore produzione di energia elettrica. C'è la possibilità di costruire una centrale di quelle a bassissimo impatto, perché sono piccole centrali, non si vedono, dentro la zona di deflusso, per cui produrremo anche energia pulita. Insieme la collettività riceve quindi 70 milioni, 45 sono agricoltura per maggior produzione, 61 sono i costi invece di costruzione e di gestione. L'insieme produce un vantaggio del 54 milioni, che è importante, è un vantaggio sicuramente positivo.
Quanto ci vuole a realizzare queste opere?
Non molto, perché andiamo a lavorare unicamente su terreni già occupati. Anche la parte di ampliamento, se non qualche piccolissimo sfrido, non richiede di andare a espropriare, occupare terreni che non siano già di proprietà del consorzio. Quindi, essendo lavori di manutenzione e di allargamento su un sedime che è già di proprietà, si possono realizzare nel giro di un paio di anni.
Si può definire un'opera moderna, un'opera che ha 140 anni?
Direi proprio di sì, perché queste sono opere che non smettono di funzionare. Abbiamo visto che la genialità del Ger Villoresi è stata quella di concepire un'opera che funziona senza pompe. Noi non dobbiamo pompare l'acqua da serbatoi più bassi per farla arrivare su terreni più alti, ma lui ha congegnato tutto perché sia tutta in caduta libera, cioè tutta per gravità. Questo vuol dire che una volta costruito il canale e tenuto ovviamente in manutenzione, bisogna rifare le sponde perché l'acqua un po' le erode, questo canale funziona in eterno, finché ci sarà acqua che scende dalle montagne, questo canale funziona. Quindi da questo punto di vista è un'opera moderna, perché fosse stata un'opera con delle pompe, diciamo, immaginate 100 anni fa, sarebbero totalmente obsolete, totalmente da rifare. E invece quest'opera, per come congegnata, mantiene la sua funzionalità nel tempo.
È quasi da definire contemporanea, visto il poco uso di energia per la sua gestione.
È un'opera green, diremmo oggi. All'epoca non avrebbero usato questa parola, ma effettivamente un'opera che non consuma energia ma la produce, perché abbiamo visto che c'è l'impianto di produzione a pan perduto, se ne potrà fare un altro lungo il percorso, quindi è un'opera che non assorbe energia ma la produce.
Quanta energia si produrrà con questo nuovo impianto?
Impianto idroelettrico 1,5 megawatt all'anno. Quindi energia pulita, e la cosa importante è che a differenza del solare e dell'eolico non subisce interruzioni, il solare di notte non c'è, l'eolico se non c'è vento è fermo, invece l'acqua scorre di giorno e di notte, tranne i momenti di manutenzione scorre di inverno ed estate, quindi questa produzione di energia elettrica è proprio molto importante perché va a compensare e a sostituire l'eolico ma soprattutto il solare quando questo non può funzionare.
Il canale Villoresi 150 anni fa non ebbe un grande sostegno pubblico per la sua costruzione. L'ingegnere Eugenio Villoresi non solo lo progettò, ma trovò pure i capitali per realizzarlo. I Savoia e il Regno d'Italia infatti non credevano nell'opera, come accadeva per il canale Cavour, che si trova a Gagliate, sulla sponda piemontese del fiume Ticino. Beppe Viganò ha intervistato il trisnipote Valerio Villoresi, che gli ha raccontato la storia della realizzazione del canale.
Io dico sempre, lui è adesso, per carità, lui è un profeta, nel senso che lui ha avuto questa visione fin da bambino, all'età di 14 anni, che vede questi due fiumi e già si immagina, c'erano in mezzo le terre dei suoi amici agricoltori che l'hanno accolto, e lui già si è visto questo canale, quindi fin da ragazzino lui dedica la sua esistenza a quello che è stata una visione, quindi è un visionario a tutti gli effetti. Ma la cosa incredibile è che questo canale, i suoi detrattori dicevano che sarebbe collassato dopo un mese, perché secondo la scienza e la tecnica dell'epoca non c'era nessuna presa d'acqua in grado di reggere questa forza della corrente. Nessuno del governo di Roma sarà presente il giorno dell'inaugurazione nel 1884, perché ancora le dicerie erano che tanto questa struttura sarebbe collassata.
Il primo progetto del futuro canale Villoresi prevedeva addirittura due bocche di presa, una dove siamo adesso a Panperduto qui a Somma Lombardo e una sulla Tresa, quindi il fiume, l'emissario del lago di Lugano.
Il progetto iniziale era colossale, poi ci sono stati dei problemi sia di natura tecnica ma soprattutto finanziaria e poi tutti i problemi politici, perché purtroppo all'epoca vigevano i contratti di mezzadria, per cui metà del raccolto andava all'aristocratico, al proprietario delle terre, l'altra metà andava agli agricoltori che coltivavano le terre. Prodotti sia dei campi ma anche della stalla, perché c'erano le cascine lombarde, per cui c'erano anche le mucche, la produzione di formaggio, eccetera. Il problema qual era? Che nei periodi di siccità, mentre gli agricoltori morivano di fame, gli aristocratici, essendo il prezzo, la domanda superiore all'offerta, i prezzi delle rate alimentari aumentavano, per cui per i proprietari dei terreni era assolutamente redditizio, rapporto che dilegava al mondo agricolo, al mondo rurale, perché i prezzi salivano e quindi, pur essendo il raccolto scarso, si guadagnavano lo stesso. Il problema era che la rimanente parte di prodotti della stalla e della terra non riusciva a sfamare le famiglie e i bambini morivano di fame. Lui fa tutto questo per un problema umanitario, ma la cosa veramente incredibile è che era lasciato da solo, cioè all'epoca i Savoia non ne volevano sapere nulla di investire in una struttura, perché loro erano interessati ai porti, alle ferrovie, è un'infrastruttura regionale, non gli interessava, quindi il problema sociale era assolutamente
un problema marginale.
Ma la cosa drammatica è che quando i contadini provavano a scioperare gli veniva mandato l'esercito per bloccare le proteste, per cui era una situazione veramente insostenibile.
Come è riuscito a finanziarlo?
È una chicca che rivelo nel mio romanzo. Viene realizzato con proventi cosiddetti illeciti. Perché illeciti? Perché i Savoia nel 1860 emanano le cosiddette leggi di esproprio della mano morta, che erano i beni monastici al di fuori dello Stato della Chiesa, che dovevano essere incamerati nelle casse dei Savoia per realizzare i porti, le infrastrutture a livello nazionale. Lì il Papa c'aveva le sue spie in Parlamento. E qua lo chiudo perché la cosa interessante è che nessuno ne ha mai parlato, perché la società che ha costruito questa enorme infrastruttura, la famosa società Condotte d'Acqua, che è andata in amministrazione straordinaria credo un paio d'anni fa, è rimasta nell'amministrazione vaticana fino al 1970 e all'epoca era una società anonima, per cui nessuno sa chi erano gli azionisti, che vengono svelati nel mio romanzo.
Allora, non andiamo avanti con questa intervista qui davanti alla diga del Panperduto. L'auspicio è che ci sia stata la prescrizione per questi reati, per il suo trisavo.
La prescrizione è avvenuta con il giorno dell'armistizio, quando i Savoia hanno lasciato l'Italia. Per cui direi che su questo si può stare tranquilli, che non c'è più il rischio di una seconda breccia di Porta Pia, perché oramai...
Andiamo ai bersaglieri.
La storia dell'ingegnere Eugenio Villoresi è una vicenda di povertà e di riscatto, come ha raccontato a Beppe Viganò il trisnipote Valerio Villoresi.
È innanzitutto una storia di amore, di fede e di speranza. Eugenio Villoresi tutti credono fosse il figlio benestante di una famiglia agiata. In realtà il padre muore assassinato, poi lo spiegherò in questo romanzo che uscirà a fine anno, Il mormorio del mare, Minerva Edizioni. Muore, lascia 8 orfani e la vedova, vengono buttati fuori casa letteralmente, perché il padre era direttore dei giardini, progettista dei giardini della Villa Reale di Monza, la villa dove abitavano viene destinata al nuovo direttore, loro vengono accolti da queste famiglie di agricoltori, la vedova racconta che non c'erano neanche i letti per tutti i figli, per cui c'era un letto per la mamma, un letto per la prima figlia, i 7 figli maschi dormivano in soli 2 letti, quindi un letto ne accoglieva 4 e l'altro ne accoglieva 3.
Questo è accaduto nella seconda metà dell'Ottocento, perché Eugenio era
1823, perché Eugenio aveva solo 13 anni quando resta orfano di padre. viene accolto dagli agricoltori che salvano la famiglia dal baratro. Lui passa tutta l'esistenza e per solo scopo di riconoscenza progetta quest'opera che porta benessere a chi ha aiutato la sua famiglia.
Ma Eugenio, quindi figlio in una situazione veramente di miseria, possiamo dirlo, comunque si è laureato?
Si è laureato in matematica all'Università di Pavia.
Quindi lui era un matematico?
Lui era un matematico diventato poi ingegnere, perché all'epoca se uno faceva pratica con la laurea in matematica per 3 anni da un ingegnere collegiato, diventava a sua volta ingegnere, poteva esercitare la professione. Però la cosa che è veramente toccante e commovente in questa parte di storia, che è stata completamente cancellata, perché Eugenio Villoresi realizza quest'opera contro tutti i poteri forti, tutta l'aristocrazia era contraria. Lui da solo, seguendo il monito di San Paolo, portate gli uni i pesi degli altri, dà tutta la sua esistenza e tutti i suoi averi. Lui si impegna, perché nel libro viene raccontata questa parte commovente dove la madre a un certo punto dice: figli, io non posso più far finta di non sapere che chi divide il suo cibo con noi non ne ha abbastanza per sfamare i suoi figli, per cui io ho segnato 5 nomi dei 7 figli, verranno estratti e 5 entreranno in seminario. Gli altri 2 che studieranno dovranno dedicare il frutto dei loro studi a favore dei poveri, così resterete tutti in un'unica famiglia.
È una storia commovente, ma di riscatto fortissima.
Di riscatto fortissimo, ma la cosa che mi lascia veramente commosso è vedere come dei ragazzini hanno tutti portato fede all'impegno assunto con la madre, per cui 5 che sono diventati sacerdoti hanno fatto delle cose incredibili. Il più importante di tutti, padre Luigi Villoresi, ha fondato l'Istituto Villoresi di Monza, stato dichiarato eretico della Chiesa perché seguiva i precetti di padre Antonio Rosmini Serbati, che all'epoca era considerato un nemico della Chiesa. Adesso l'hanno beatificato, ma all'epoca era troppo avanti negli anni. Padre Luigi, seguendo i suoi precetti filosofici, anche lui è stato avversato, il suo seminario è stato sequestrato poi e il suo nome è stato addirittura condannato alla damnatio memoria, cioè nessuno poteva più parlare del fratello di Eugenio. Adesso in questo romanzo c'è anche una parte dedicata al fratello, perché era una persona, lui si occupava di istruire i figli delle famiglie povere con vocazione, che non potevano permettersi di pagare la retta del seminario diocesano di Milano, per cui il suo seminario dei chierici poveri, così è stato chiamato, ha sfornato 700 vocazioni di gente di umile estrazione sociale, ma che ha fatto delle cose incredibili per il bene collettivo.
Quindi la volontà di donarsi agli altri non era solo di Eugenio e della voglia di riscatto per i contadini, ma anche per chi non avesse questo percorso.
Per tutti i poveri, cioè loro si sono occupati, hanno dedicato le loro esistenze, i 7 fratelli maschi, per il bene dei bisognosi, degli ultimi, degli emarginati, seguendo proprio gli insegnamenti del Vangelo, essendo una famiglia fortemente religiosa, di estrazione.
Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Ci spostiamo in Francia al vino e a come, oltre Alpe, il cambiamento climatico sta facendo cambiare la vitivinicoltura. Samuel Cogliati Gorlier, autore, giornalista, esperto di vino, fondatore di Possibile Editore, ci racconta alcune esperienze.
La Francia rimane un paese che è un punto di riferimento assoluto nel mondo del vino di oggi, intanto perché ha un prestigio plurisecolare che è comunque ancora molto vivo, in secondo luogo perché insieme all'Italia e la Spagna è uno dei 3 principali produttori mondiali, e in terzo luogo perché sta attraversando una doppia necessità di rimettersi in discussione sul piano economico e sul piano climatico. Proprio questa bipartizione fra crisi economica o necessità di riorganizzazione economica da un lato e cambiamenti climatici dall'altro costituiscono un doppio binario sul quale analizzare la realtà francese di oggi. Questa realtà non è omogenea per tutto il territorio nazionale, bisogna a mio avviso distinguere ciò che sta succedendo a sud e a nord del cosiddetto esagono. Il sud è sicuramente un territorio in grande difficoltà. Se pensiamo a delle aree come il Languedoc o il Roussillon, che in italiano vengono a volte chiamate lingua d'oca o Ressiglione, e sono il cosiddetto Midi, sono due territori che hanno una grossissima produzione storica in termini di quantità e anche delle tradizioni qualitative locali, che negli ultimi anni si sono trovate in grandissima crisi climatica, soprattutto per delle emergenze di siccità. Nel Roussillon, quella che si può considerare la Catalogna francese, insomma la zona della Francia al confine con la Spagna lungo i Pirenei orientali, nel Roussillon sostanzialmente non piove da 2 anni o quasi. Cioè le medie di piovosità normali in quel settore lì si aggiravano intorno ai 500-600 mm d'acqua all'anno. Ho ripescato da Meteo France i dati degli ultimi 3 anni, il 2023 ha registrato 240 mm d'acqua, il 2022 ne ha registrati 300 e nel 2024 ci stiamo avviando sugli stessi valori. Vuol dire la metà o meno della metà della piovosità normale, che sta portando alcune aziende vitivinicole, sempre più numerose aziende vitivinicole, a rimettersi in discussione, a pensare a che cosa fare per il futuro. Alcune stanno pensando di smettere, alcune stanno pensando di riconvertirsi alla coltura dei capperi o degli olivi, di colture meno necessitose di approvvigionamento idrico. È un grosso problema. Grosso problema anche per il Rodano meridionale, che è una delle due regioni che insieme a Bordeaux sta invece pagando lo scotto di una crisi della domanda del vino, in particolare del vino rosso, che costituisce il grosso della produzione di questi due areali. A Bordeaux si sono già spiantati più di 8.000 ettari di vigne l'anno scorso ed è di poche settimane fa la notizia che la Francia ha chiesto e ottenuto da Bruxelles l'autorizzazione a sostenere con degli aiuti economici i vignaioli che vogliono espiantare nei prossimi mesi, con l'impegno ovviamente a non rimpiantare nei prossimi anni. Un dispositivo che prevede 120 milioni di euro a pioggia sostanzialmente, che prevede di servire a spiantare almeno altri 30.000 ettari quest'anno. Quindi veramente una grossa crisi economica. A fronte di questo trend bisogna prendere nota del fatto che la Francia del vino sta cercando di riconvertirsi, di puntare sempre di più in una logica di qualità. Lo dimostra il fatto della crescita costante delle conversioni dei vigneti verso il biologico. La media della superficie biologica francese è arrivata ormai al 17-18% di tutta la superficie globale, che vuol dire una crescita notevole negli ultimi anni, anche se poi il biologico, preso nel suo complesso, sul piano commerciale sta incassando una discreta crisi della domanda, perché ovviamente i prezzi sono più alti e a fronte di un'inflazione che è stata galoppante anche in Francia negli ultimi anni, i problemi delle capacità di acquisto dei clienti sono sempre più notevoli.
Come avete sentito, in Francia sono numerosi i cambiamenti della vitivinicoltura dovuti al surriscaldamento delle temperature, al nuovo regime delle piogge. Sentiamo ancora Samuel Accogliatti su altre regioni d'Oltralpe.
L'altro aspetto che vorrei invece sottolineare è ciò che sta succedendo nella metà centro-settentrionale del francese, sempre parlando del panorama vitivinicolo, e questa trasformazione della Francia del centro-nord riguarda sostanzialmente il riadattamento di alcune aree nel loro tipo di produzione. Faccio 2 esempi. La Borgogna settentrionale, la zona di Chablis, è nota da secoli per una produzione legata al vino bianco, un vino bianco ottenuto con lo Chardonnay. I dati e le esperienze di degustazione degli ultimi anni stanno invece mettendo in evidenza il fatto che con il surriscaldamento globale il pino nero sta diventando sempre più interessante da coltivare in questo settore. Quindi la Borgogna del Nord potrebbe riorientarsi nei prossimi anni verso una produzione di vini rossi, che di fatto faceva parte di un passato ormai remoto, ma che ha dato prova di grandi livelli qualitativi. Altro esempio molto interessante è quello della Champagne, che sappiamo essere una regione sostanzialmente legata a doppio filo con la produzione di spumanti, di vini effervescenti, di vini con le bollicine, ormai da tanti secoli. Ebbene, in Champagne si può, è autorizzata anche la produzione di vini fermi, cioè senza bollicine, siano bianchi, rosati o rossi, che di fatto prodotto furono prodotti abbondantemente nel suo passato e che oggi possono beneficiare di una denominazione di origine controllata che è chiamata Coteaux Champenois. Ora, quando io ho cominciato anni fa a occuparmi di champagne, 20 anni fa, se chiedevi ai vignaioli o alle maison chi di loro producesse un vino fermo, si mettevano quasi a ridere perché non c'era motivo di dedicarsi a questo tipo di produzione. Oggi, di nuovo a causa del surriscaldamento globale, produrre un vino fermo, bianco o rosso che sia, in champagne è tutt'altro che una chimera, un'illusione, ma anzi abbiamo prove del fatto che sempre più produttori stanno sperimentando questo tipo di vinificazione e mettendo in commercio vini che sono di tutto rispetto anche sul piano qualitativo. Poi tre esempi di regioni che invece non hanno una tradizione vitivinicola recente: la Bretagna, la Normandia e la Picardia. Regioni del nord, dal nord-ovest della Bretagna al nord-nord-est della Picardia, nelle quali le cose si stanno muovendo. In Bretagna sostanzialmente le viti erano scomparse ufficialmente dagli anni 60, ebbene nel 2005 è nata un'associazione che si chiama Association pour le Renouveau des Vins de Bretagne, ovvero Associazione per la Rinascita dei Vini di Bretagna, che poi ha cambiato denominazione e si è chiamata Association pour la Reconnaissance des Vins de Bretagne, quindi per il riconoscimento dei vini di Bretagna. È un'associazione che raggruppa vigneti gestiti da realtà associative, da privati, e vigneti gestiti in una logica professionale, quindi con delle ambizioni commerciali. Stiamo parlando in tutto di circa 200 ettari e di diverse decine di vigneti sparsi in tutta la regione Bretagna. E i ben informati dicono che i vignaioli bretoni hanno tutta intenzione, molto prossimamente, di chiedere alle istituzioni francesi di riconoscere delle denominazioni, almeno una denominazione d'origine o una indicazione geografica tipica per questi vini. Uno scenario abbastanza simile è quello della Normandia, per la quale francamente non si pensa al vino, piuttosto alla produzione di latte, di burro o di formaggio. Ebbene, anche in Normandia è nata un'associazione dei vignaioli nel 2022 che ha già 60 membri, che conta già 80 ettari piantati, ha una quarantina di progetti in cantieri e produce circa 100.000 bottiglie di vino l'anno. Poi la Picardia, la regione a nord di Parigi, la regione di Amiens, la regione che va verso il nord della Manica. Anche lì ci sono delle realtà che sono più che esperimenti. Ci sono almeno due esempi importanti come il Vignoble de Saint-Paul o la Cour de Bérénice, che sono due aziende che già da qualche anno hanno cominciato a piantare viti e a vendemmiare. Le prime vendemmie fra il 2019 e il 2023, quindi le prime annate stanno per entrare in produzione, e la cosa interessante è che alcune di loro si sono addirittura lanciate in una conversione verso il biologico, nonostante sulla carta il clima non sia dei più facili per coltivare la vite in biologico. Poi l'ultima storia è quella del raggruppamento di agricoltori e viticoltori detti le 130, che è un raggruppamento che sempre in Picardia, nella zona dei Hauts-de-France, è stato lanciato da una società di investimento agricolo che si chiama Ternoveo, che ha come obiettivo quello di creare un vigneto di più di 200 ettari nei prossimi 5 anni.
Torniamo all'acqua e alle opere idrauliche per l'agricoltura, come sono il canale Villoresi e i Navigli al Verziere di Leonardo. Per le parole dell'agroecologia al professore di agronomia e coltivazione erbacee dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi, ci parla delle sistemazioni idraulico-agrarie.
Le sistemazioni idraulico-agrarie sono interventi agronomici sul campo coltivato effettuati per poter utilizzare al meglio l'acqua sia di pioggia che di irrigazione, quindi migliorare la produttività agricola. In realtà questo non è l'unico scopo, se ne aggiungono tanti altri, come ad esempio controllare il deflusso dell'acqua, raccogliere le acque di scorrimento in eccesso, prevenire l'erosione o la perdita di elementi nutritivi, evitare ristagni, mantenere la fertilità del suolo. In sintesi, garantire stabilità e sostenibilità all'azienda agricola. La tradizione agronomica suddivide le sistemazioni idrauliche in funzione della pendenza del terreno. Un'azienda in collina, con terreni declivi, progetta e realizza sistemazioni completamente diverse rispetto a quelle di pianura. In Italia la lunghissima tradizione di interventi di sistemazione idraulica agraria di collina e di pianura ci consegna un ricco caleidoscopio di soluzioni. Pensiamo alle nostre nostre colline, con sistemazioni cosiddette di traverso, dove colture erbacee, arboree e fossati intersecano le linee di massima pendenza, o viceversa, quelle cosiddette a ritocchino, dove colture e fossati corrono paralleli alla pendenza stessa. Nel cosiddetto girappoggio, che è un esempio di sistemazione idraulica agraria di traverso, le colture e i fossati sono disposti ordinatamente lungo le linee di livello. C'è un nome e una grammatica agronomica per ogni sistemazione, e le sistemazioni sono tante: girappoggio, fosso livellare, gradonamento, cavalca appoggio, unità a spina, terrazzamento, ciglionamento, piani raccordati, potrei andare avanti per molto tempo. Possiamo dire che sono tante le sistemazioni idrauliche agrarie e le possiamo trovare ancora quasi tutte sulle colline appenniniche. Lì a testimoniare le capacità progettuali agroecologiche, ma anche la profonda conoscenza del territorio. Testimoniare anche nei casi più virtuosi la continua cura che gli agricoltori sono ancora in grado di fornire alla terra coltivata. Ad esempio nelle zone a colture permanenti su versanti terrazzati è fondamentale assicurare la manutenzione dei muretti e dei ciglionamenti con scarpata inerbita per evitare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di perdita di suolo. Anche in pianura si sono moltiplicate e stratificate nei secoli le forme di sistemazione. Pensiamo all'importanza della continua innovazione delle sistemazioni che hanno riguardato e riguardano i prati da sfalcio. Se il prato polifita di pianura irrigato in estate forniva 3-4 tagli all'anno, con l'irrigazione invernale questi raddoppiarono. Questo fu grazie all'invenzione di una nuova, allora si parla, nuova sistemazione idraulica agraria del prato marcitoio, detto anche marcita, che ove possibile rimase attiva e diffusa per secoli, arrivando fino ai nostri giorni. Emilio Sereni, parlando delle origini del paesaggio contemporaneo, descriveva la sistemazione della piantata padana come risultato di interventi originati da antiche bonifiche, interventi seguiti dalla prima fase di sistemazioni con grandi quadri della cosiddetta larga e successivamente dalla seconda fase con la divisione in campi sempre più regolari, dalla sistemazione idraulica intensiva e con limiti segnati da cavedagne, fossati, da filari alberati collocati lungo le ripe. Nella nostra storia dell'agricoltura, le grandi opere di irrigazione e bonifica hanno svolto un ruolo sicuramente di primo piano, ma altrettanto decisive sono state e sono le capillari, sistematiche, pazienti azioni portate avanti dagli agricoltori nella loro azienda. Oggi tutto ciò assume una particolare importanza come insieme di opere multifunzionali di pubblica utilità per il territorio e il paesaggio. Le sistemazioni in senso agroecologico sono da intendere come disegni pazienti e sistematici che armonizzano l'acqua, il suolo coltivato e il lavoro umano, dando forme diversificate ai versanti collinari e alle nostre pianure. Possono ritornare ad essere delle vere e proprie opere d'arte fertili e durature.
Il sistema irriguo milanese consente da secoli all'agricoltura di essere all'avanguardia, un aspetto magari non conosciutissimo da tutti i cittadini. Beppe Viganò ha sentito la ricercatrice del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, Paola Branduini.
La complessità e la vastità, l'intrico dei canali della Lombardia della fine del Settecento era veramente alta, era molto complessa, tanto è vero che si diceva che quello che noi milanesi riuscivamo a ottenere con poca fatica, invece nel nord Europa ottenevano con un grande dispendio di energia.
Perché nel nord Europa si intende per esempio le bonifiche olandesi.
Olanda o Danimarca, quindi eravamo molto avanti e veniva visto il nostro sistema irriguo come una grande opera di ingegneria idraulica.
Oggi com'è messo questo sistema irriguo?
Sì, abbiamo un patrimonio inestimabile di manufatti irrigui e di saperi, perché la cosa importante è la parte tangibile del manufatto e la pratica, il sapere che è l'intangibile. I sistemi irrigui sono diventati patrimonio dell'umanità perché sono un patrimonio intangibile. Ce li abbiamo ancora, sono alcuni in buone condizioni, altri un po' meno. Per quanto riguarda riguarda la consapevolezza della popolazione, io credo molto che sia importante coinvolgerla sempre di più, ma non solo in aspetti di conoscenza, ma anche di attività pratica, perché è con l'azione diretta che si capisce fino in fondo come funzionano, per esempio, questi manufatti e che cosa vuol dire rispettarli e mantenerli per il futuro.
Era normalissimo il sabato e la domenica in estate che c'erano migrazioni della popolazione parabiaghese verso le cosiddette vaschette, quindi erano le bocche di presa dei canali secondari. Adesso questa cosa praticamente è sparita.
Non si tratta di tornare al bel tempo passato, si tratta di prendere consapevolezza di quello che abbiamo ricevuto e di quello che vogliamo trasmettere. Ma l'oggi, lo stesso canale Viloresi era un'opera idraulica molto avanzata, oggi abbiamo la permanenza di questi manufatti preziosa, di cui però la gente magari non si rende conto della complessità. Allora, che cosa si può fare? Si possono organizzare dei corsi, degli incontri, degli eventi, soprattutto con le scuole, perché sono sempre il nostro futuro, quindi io è quello che faccio anche come università, con i licei, con le scuole medie, e coinvolgere i ragazzi in attività dalla pulizia al rifacimento dei manufatti. Ovviamente loro fanno una piccola parte del lavoro complessivo, però il rendersi conto che esiste l'acqua, un bene prezioso, e tutto un sistema cui viene retto, è molto importante, e gettare alcuni piccoli semi perché il senso del rispetto della tradizione e la trasmissione sia insegnata anche a questi ragazzi.
Cosa hanno fatto esattamente in Andalusia, in Sierra Nevada?
Loro sono importanti perché ci dicono che non siamo soli, non siamo soli, e questo nostro patrimonio possiamo far rete con altri. In Andalusia stanno recuperando insieme alla comunità di irrigatori, di regantes, le acequias, cioè i loro canali costruiti dagli arabi e che in parte sono andati...
Quindi costruiti dagli arabi prima della Reconquista, quindi dal 1000 al 1400.
Esattamente in quel periodo, e questi erano in parte stati abbandonati o trascurati perché gli agricoltori facevano fatica a gestirli, e l'Università di Granada ha mobilitato anche la popolazione per aiutarli a recuperarli, quindi rimetterli in funzione. E questo ha creato un'enorme coesione tra la cittadinanza e gli agricoltori con il tramite dell'università. Le comunità di regantes sono diventate un network, una rete, stanno avendo sempre più forza, c'è proprio un lavoro di coesione sociale forte che si sta realizzando.
La stessa cosa è accaduta in Provenza?
Meno evidente, la Provenza è interessante perché con i prati irrigui che ci sono in questa piccola parte della Provenza, che è la zona della Croix, vengono alimentati i cavalli da corsa, quindi come noi abbiamo le marcite che sono il nostro fiore all'occhiello dei prati irrigui, così loro non arrivano alla marcita ma un normale prato irriguo, che è un'eccezione all'interno del panorama della Provenza, che è più arida, quindi quell'erba fresca e quel fieno sono così pregiati che possono essere dati ai cavalli da corsa, e quindi con un valore aggiunto molto alto. Quindi anche l'agricoltura che deriva da questi canali può avere un valore aggiunto.
Il paesaggio modellato dall'agricoltura e dalle sue opere idrauliche crea anche valore per la fruizione turistica. Quella dell'Alzae del canale Viloresi è valutata in 650.000 euro, come ha raccontato a Beppe Viganò l'architetta Gioia Gibelli.
Io ho cominciato a occuparmi di valutazione economica di queste cose perché, siccome credo che il paesaggio sia un bene enorme dell'Italia e l'Italia sia uno dei paesi che hanno i paesaggi non solo più belli ma anche dove si sta meglio nel mondo, perché in realtà il paesaggio è il luogo di vita degli uomini, quindi questo paesaggio va difeso, e abbiamo una cultura che purtroppo ormai non è più attenta al paesaggio, nonostante l'articolo 9 della Costituzione abbia dentro il paesaggio e ci che l'Italia protegge il paesaggio, ne riconosce i valori, ma questo poi nella pratica non è assolutamente considerato. Il paesaggio è sempre l'ultima cosa di cui ci si occupa nei grandi progetti infrastrutturali, nei grandi progetti di trasformazione. Allora ho cominciato a occuparmi di stime economiche perché ho pensato che poteva essere il modo per trasmettere un'informazione in modo diverso a chi poi decide e sceglie, perché se dai il denaro come valore riconosciuto da tutti, il paesaggio no. Quindi se riesci a trasformare il valore del paesaggio in valore economico, può essere che magari venga capito.
Questo calcolo che ha fatto, che all'inizio ero abbastanza spiazzato, utilizzando l'Alzaia tecnicamente a risparmio del denaro per andare in palestra.
Certamente. Allora, premetto che sono delle valutazioni che non faccio solo io, si stanno facendo nel mondo, in Italia. Per quanto riguarda il consorzio Villoresi e il canale Villoresi, dove siamo noi adesso, la modo più semplice per cominciare a conferire un valore a questi canali, che non sia solamente il valore dell'acqua d'rigua, perché i valori sono tanti, sono la bellezza, sono la depurazione, sono la produzione di ossigeno, sono il fatto che si possono godere questi canali, che possono quindi portare del benessere alle persone, il fatto di valutare il valore dell'alzaia diventare un indicatore del valore complessivo dei benefici che i canali portano alla vita degli uomini. Sono benefici che noi utilizziamo gratuitamente, magari non ci rendiamo neanche conto di godere di un beneficio perché lo stiamo dando per scontato, però nella realtà dei fatti quei benefici, se noi li dovessimo andare a cercare da un'altra parte, li dovremmo pagare, perché se per esempio io voglio andare a fare dell'attività fisica in un posto diverso da questo, che non sia un altro paesaggio che ha le stesse risorse, devo andare in una palestra, devo andare in un campo sportivo e questo lo pago. Quindi il valore della mia ora di attività fisica nel campo sportivo diventa il valore della mia ora in bicicletta piuttosto che di passeggiata qua.
Al paesaggio milanese, alle sue acque, come quella del Villoresi che stiamo raccontando, il Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo sta dedicando un ciclo di iniziative anche nei luoghi descritti. Per gli autori Fuori Porta, Geografia e Storia dei Paesaggi Lombardi tra Milano e Ticino, sentiamo un brano delle Notizie Naturali e Civili sulla Lombardia di Carlo Cattaneo del 1844, registrato a Cisliano nel Parco Agricolo Sud Milano. L'agricoltore filologo della Cascina Forestina Nicolò Reverdini ci introduce al testo letto dall'attrice Giovanna Bozzolo.
L'introduzione alle Notizie Naturali e Civili sulla Lombardia è un meraviglioso scorcio antropogeografico che descrive la nostra regione. Questo è il paesaggio originario, quindi il paesaggio selvoso, il paesaggio che ancora non è stato modificato d'arte dall'uomo. I primi uomini che si sparsero per questa terra transpadana vi si avvennero in due ben dissimili regioni di pari ampiezza, l'una montuosa, l'altra campestre. Le Alpi sublimi, nevose, inaccesse, abbracciavano un labirinto d'altre catene di poco minore altitudine ed asprezza. Entro cui stavano alte e recondite valli, tra loro disparate, chiuse al piede dai laghi o da passi angusti, che nei tempi primitivi, quando non v'era arte di capitani, opponevano impenetrabile serraglio alle orde vaganti. La regione campestre, la nostra questa, arida e sassosa nella parte superiore, più sotto era piena di scaturigini, che sono i fontanili, e di ghiare acquidose, interrotta da dorsi di bosco, asciutte da aprica lungo gli alti greti dei maggiori fiumi, ma in preda alle loro libere inondazioni nelle basse regole e fra le curve dei loro serpeggiamenti. Questo appunto il paesaggio delle origini. Altro invece il paesaggio formato ad arte dal millenario lavoro dell'uomo, generazioni di agricoltori, di fronte ai quali così si pone lo scrittore, Giovanna.
Cattaneo dice: abbiamo accennato a come la natura desse ai nostri primi progenitori questa terra che abitiamo. Al basso una vicenda di acque stagnanti e di dorsi arenosi, all'alto un labirinto di valli e di laghi. Abbiamo detto quali popoli ci furono maestri, o almeno fratelli cultura: liguri, umbri, pelasghi, etruschi, romani. Noi oggi possiamo mostrare agli stranieri la nostra pianura tutta smossa e quasi rifatta dalle nostre mani, sicché il botanico si lagna dell'agricoltura che trasfigurò ogni vestigio della vegetazione primitiva. Abbiamo preso le acque dagli alvei dei fiumi e dagli avvallamenti e le abbiamo diffuse sulle aride lande. La metà della nostra pianura, più di 4.000 chilometri, è dotata di irrigazione e vi si dirama per canali artefatti un volume d'acqua che si valuta a più di 30 milioni di metri cubici ogni giorno. Una parte del piano, per arte che è tutta nostra, verdeggia anche nel verno, quando all'intorno ogni cosa è neve e gelo. Le terre più uliginose sono mutate in risaie, onde sotto la stessa latitudine della Vandea, della Svizzera, della Tauride, abbiamo stabilito una coltivazione indiana. Le acque sotterranee scorrono a diversi livelli con calcolata velocità, si incontrano, si sorpassano a Ponte Canale, si sottopassano a Sifone, si intrecciano in mille modi. Nello spazio di soli 200 passi, la strada da Bergamo a Cremona incontra 13 acquedotti e li accavalca con 13 ponti. Alla condotta di queste acque presiede un principio di diritto per il quale tutte le terre sono tenute a prestarsi a questo vicendevole passaggio, senza intervento di principe o decreto di espropriazione. Non è questo un vincolo che infranga il sacro diritto di proprietà, ma un'utile aggiunta al diritto per rendere più fruttifera ogni proprietà, senza eccezione.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.